Non è cose che si risolvono con due schiaffoni, eh. Io c'ho paura, Duccio.
Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piace, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
Sono le 21.04, bentornate e bentornati su Tabula Rasa. Ricomincia lo spazio radiofonico di Radio Onda Rossa, ricomincia così a mozzichi e bocconi, come si dice a Roma, ricomincia attraverso la mia voce, che sì, che tornerà ad alternarsi un lunedì sì e un lunedì no, insieme all'altra voce, quella di Cristina. Oggi informazione solitaria nel mentre aspetto quello che è stato il mio socio per l'ultimo anno. Questa è Radio Onda Rossa 87.9, questa è Tabula Rasa Libri in Radio. Si ricomincia da dove aveva lasciato, attraverso i Mocadelic con la loro Close to Ilva. E attraverso appunto le letture che facciamo noi per voi, attraverso le letture che abbiamo fatto durante quest'ultimi mesi, perché noi le ultime trasmissioni sono andate in onda, se non sbaglio, intorno a giugno. Non siamo rimasti con le mani in mano, anzi direi tutt'altro. Dunque ben ritrovati, questa sera avremo come ospite tra qualche minuto Alessandro Tota, disegnatore, fumettista italiano ovviamente, che vive però in Francia, che ci racconterà la sua ultima graphic novel dal titolo Fratelli. Poi ci collegheremo con Torino per andare a parlare con un bravo giallista italiano, parliamo di Enrico Pandiani, che ci così presenterà il suo ultimo lavoro, l'ultimo pezzo di una trilogia finora qui scritta dal titolo Lezioni di Tenebra, ma tutto questo avverrà ovviamente dopo un breve stacco musicale.
You
Comunque, dopo aver sentito Mock and Toff, andiamo a salutare il nostro primo ospite per questa nuova stagione di Tabula Rasa, direttamente da Parigi, Alessandro Tota. Ciao, buonasera. Ci senti?
Ciao, buonasera a tutti.
Eccoci qui. Allora, vi abbiamo prima presentato Alessandro, giovanissimo, trasferito da Bari in quel della Francia, visto che l'Italia non è un paese per fumettisti. Questa è una cosa che penso già da un po', visto che sono uno di quelli che legge molti fumetti, uscito da poco con la tua seconda, ora si dice graphic novel, non so se tu preferisci il tuo secondo fumetto, appunto.
Sì,
o,
diciamo libro, dai.
Diciamo appunto libro a fumetti che si chiama Fratelli, un qualcosa di completamente diverso in confronto allo Yeti, che era uscito, se non sbaglio, un annetto abbondante fa, sempre per Coconino Fandango, visto che ora si chiama così. E te dunque andarci a raccontare che cos'è Fratelli, visto che si tratta, appunto, come dicevo, come ho già detto, di qualcosa di molto diverso, e poi magari andremo anche a ragionarci insieme.
Sì, allora, Fratelli è un libro che racconta di un gruppo di ragazzi a Bari alla fine degli anni 90. Sono ragazzi di due fasce di età diversi. Nella prima parte del libro hanno una trentina d'anni e sono due fratelli, appunto, che hanno perso il padre, hanno sperperato l'eredità che hanno ricevuto in seguito a questo lutto, e la storia comincia il giorno in cui non è rimasto che un solo oggetto di valore da vendere, che è questo quadro di Mario Schifano, un pittore che è un grandissimo pittore italiano, è morto negli anni 90, e racconta, insomma, la storia di come loro cercano di vendere questo quadro. Loro sono praticamente pronti a tutto pur di non lavorare, questa è un po' la molla che li spinge. E invece nella seconda parte del libro seguo un gruppo di ragazzi di 17-18 anni, sono all'ultimo anno del liceo, sono praticamente degli adolescenti, che insomma, diciamo, attraversano una serie di circostanze che li porteranno a contatto con la droga. Ecco, non, è una storia abbastanza che cerca di ricostruire un po' com'era la scena giovanile di Bari in quegli anni, per cui non è che c'è un plot. Nella prima parte c'è una trama molto, molto strutturata, nella seconda parte l'attenzione si sposta ai modi di parlare, alle relazioni tra i ragazzi. Ecco, volevo fare una specie di ritratto di gruppo, insomma.
Infatti sono due piani narrativi diversi nello stesso libro, che al suo tempo, appunto, è anche completamente differente dal tuo primo libro.
Sì, è molto diverso perché il primo libro era una favola, sostanzialmente, una favola che raccontava di questo Yeti, questo pupazzone rosa che arrivava a Parigi, nella Parigi in cui sono arrivato anch'io, per cui era l'occasione per raccontare la città attraverso questo personaggio completamente fuori luogo, per cui tutto lo stile, il lavoro che ho fatto sul colore in quel libro era funzionale alla storia. Quando mi sono messo a fare Fratelli era perché avevo voglia di, innanzitutto, di raccontare Bari, che è stata la cosa di cui, insomma, lo stimolo principale che ha dato l'inizio a tutto il progetto. E poi volevo disegnare in bianco e nero, volevo fare un disegno più libero, quindi poi ho cercato una regia diversa, una serie di inquadrature che utilizzo in Fratelli, che in Yeti non ci sono, e il disegno è un po' più, come posso dire, un po' più carico, magari, ecco, più espressivo.
È anche più difficile, da lettore, fatelo dire, è anche più difficile Fratelli che non Yeti, proprio per questo tratto, sì, secondo me sì, proprio per questo tratto, appunto, in bianco e nero, più sporco, due piani narrativi differenti. Yeti è una favola molto gradevole, a me è piaciuto tantissimo, proprio per questo te lo dico, però Fratelli, appunto, ti cala in una dimensione anche narrativa completamente differente, se vuoi, che può anche destabilizzante, appunto, un libro come se ne fossero due, che però comunque hanno un filo che li lega entrambi.
Ma guarda, questa cosa che è più difficile, sì, chiaramente in Fratelli io chiedo uno sforzo in più al lettore rispetto a Yeti, ma Yeti era pensato anche per una fascia di pubblico molto più ampia, cioè dei ragazzini, dei ragazzi di 12 anni, ma l'hanno letto anche bambini più piccoli, per cui volevo veramente essere chiaro a tutti. Invece in Fratelli, trattandosi di relazioni molto molto complesse, insomma, che metto in scena, ho fatto uno sforzo in più, credo che chiedo un piccolo sforzo in più al lettore, però penso comunque di rimanere in una fascia di fumetto abbastanza popolare, nel senso che non ci sono astrazioni particolari o cose molto bizzarre alla fine. Quando entri nel meccanismo, spero che più o meno lo seguano fino alla fine i lettori.
No, secondo me appunto ci sta molto. È un omaggio a Pazienza o un omaggio a Bari e basta?
Guarda, è un omaggio a Bari. In realtà questa cosa di Pazienza adesso viene fuori.
Te la dicono tutti, immaginavo, infatti. Perché...
Te la dicono tutti, sono di Pazienza. Quindi la questione di Pazienza è questa. Pazienza è una lettura della mia formazione. Cioè un autore che io leggevo tantissimo, conosco ancora a memoria, penso, una buona parte delle storie, quando avevo 17-18 anni, insomma fino ai 22, l'ho letto tantissimo, poi ho smesso completamente di leggerlo, mi sono staccato, e chiaramente viene vista la tematica del libro, cioè visto che comunque i ragazzi nella seconda parte del libro girano intorno all'eroina, insomma si avvicinano sempre di più a questa cosa della droga, è chiaro che viene fatto subito il collegamento a Pompeo, però bisogna stare attenti secondo me a questa cosa, perché Pompeo è il lavoro di un autore che racconta la tossicodipendenza, cioè un lavoro molto, molto puntuale sulla psicologia del tossicomane. Invece io racconto le fasi che sono quelle che vengono prima dell'inizio, credo, della convivenza di queste persone con la droga, per cui l'apparenza del tema è la stessa. Ma in realtà si tratta di due contesti diversi, anche perché io questa realtà insomma l'ho vista, sono stato testimone perché sono di Bari, sono stato in quegli anni, ero a Bari, per cui ho visto questi fenomeni nel loro svolgersi. Adesso io li racconto dopo 12 anni, anzi, per essere precisi. Quindi c'è una bella differenza tra questa cosa e Pazienza, che invece si faceva vedere, voglio dire, un tossicomane, si è disintossicato a un certo punto più o meno, aveva credo smesso di assumere l'eroina regolarmente, e ha fatto Pompeo, che per lui era un esorcismo, per cui sono due dimensioni completamente diverse. Poi chiaramente a me fa sempre piacere essere paragonato a quello che ritengo insomma un grande artista, ecco, però sul piano diciamo contenutistico ci sono più differenze che non similitudini.
No, la cosa interessante appunto che comunque Pazienza ha raccontato una generazione che volente o nolente è stata segnata anche dall'eroina, mentre improvvisamente poi si pensa che l'eroina sia qualcosa che non appartenga più, non ha più appartenuta alle generazioni successive. Appunto tu racconti i ragazzi degli anni 90, l'eroina tuttora, nonostante sia ancora tuttora fortemente diffusa, si pensa invece che non intacchi più nessuno e sia appunto un retaggio degli anni 70, primi anni 80. Invece tu in qualche modo sbaragli il campo dicendo no, non è così, a Bari di eroina ci si faceva anche negli anni 90 e probabilmente ci si fa ancora tutt'oggi, perché poi questa poi è la cruda verità in rapporto alle sostanze. Chi è che più ti ispira? Perché poi l'idea che tu sei andato a vivere a Parigi credo che sia in qualche modo, poi magari me lo confermerai tu, legata anche alla tua passione, al tuo lavoro ovviamente, no? Al fumetto. Lo dicevo prima, l'Italia non è un paese per fumettisti, non ci sono troppi spazi, anche se ormai invece cominciano piano piano a guadagnarsi dei margini, comunque della visibilità. Però appunto sei andato in Francia, a parte questo, chi è però che più ti ispira o più in qualche modo ti contagia nel lavoro che fai?
Ma no, guarda, allora io sono da sempre, da quando ho cominciato a disegnare, ho sempre lavorato in gruppo, inizialmente con dei miei amici giù a Bari, poi con questa rivista che si chiama Canicola, con cui collaboravo quando ero a Bologna, perché sì, ho fatto per le arti a Bologna, e poi quando sono venuto qui è stata la prima, diciamo, è stato il primo momento in cui mi sono mosso da solo. Ecco, quando sono arrivato a Parigi non conoscevo proprio nessuno, nel senso più completo, ero proprio solo. Poi ho conosciuto un po' di persone, ma non c'era più un gruppo con cui lavorare. Quindi le mie grandi influenze sono sempre state le amicizie. Quando sono venuto qui ho dovuto fare un po' i conti con me stesso, finché non mi sono creato un giro di persone, di amicizie, fra cui Igor, finché è stato qui, che è un disegnatore di fumetti. Beh, sì. Insomma, è l'editore della Toponima Press.
Vabbè, poi è Igor più che l'editore della, appunto.
Sì,
ma lo sa, chi ascolta questa trasmissione sa benissimo che è Igor. Igor è Igor, ah, okay. Punto.
Quindi lui, e poi è arrivato Manuele Fiora a un certo punto dalla Norvegia, e poi Luigi Critone, una serie di altri amici. Quindi ho cominciato ad avere un dialogo molto serrato con queste persone, soprattutto con Igor e Emanuele, perché naturalmente lavoriamo un po' nella stessa area. Allora, Igor, immagina che io ho fatto l'assistente di Igor per un libro, che è L'Alligatore, quello che ha fatto con Carlotta.
Sì, l'ho letto, un buon libro.
Adesso è uscito con Coconino la ristampa, all'epoca noi lo facevamo per Mondadori. E
sì,
per cui la mia influenza principale in questi ultimi anni è stata quell'esperienza lì, perché anche se da un punto di vista dello stile, del disegno, della narrazione, non è che io appartengo, diciamo, non faccio il noir, non sono vicino a Igor in quel senso, però lui mi ha proprio dato l'impostazione del lavoro, cioè lui mi ha fatto vedere il mestiere di disegnatore di fumetti professionale ad alto livello si fa in questo modo, per cui ho fatto una immersione totale in questo modo, e quello mi ha influenzato tantissimo. Poi sicuramente c'è un discorso di letture che ho fatto negli ultimi anni. Guarda, di fumettisti Chester Brown è il primo che mi viene in mente. Adesso è appena uscito un libro bellissimo, si chiama Io le pago.
Sì, l'ho visto appena, appunto, lo sanno. Sì. Lui dunque è quello che più ti ispira, ti ispira no, è la parola sbagliata, neanche influenza, ora è quello che più ti piace, perché poi appunto chi scrive o disegna legge.
Le cose che ti danno voglia.
Ecco, bravo.
Tu vedi una cosa bella e dici, ah, anch'io voglio disegnare perché ho visto una cosa bella, è un po' quello il meccanismo.
Invece quali sono le tue letture al di fuori del fumetto? Perché appunto presumo che sei anche una persona che legge oltre il fumetto. Questa è una domanda che facciamo a tutte le persone con cui appunto dialoghiamo.
Ah, guarda, scrittori che fondamentali che ho letto ultimamente. John Fante, di cui ho letto quasi tutti i libri, me ne manca uno. Philip Roth, che è un grandissimo scrittore. Sì. Poi ho letto ultimamente, aspetta che vado di fronte alla biblioteca, aspetta che te lo dico. Allora ho letto Hunter Thompson ultimamente, quello di Paura e Delirio a Las Vegas. Un sacco di biografie di artisti che mi piacciono tantissimo, e sto rileggendo William Burroughs, i primi libri che ha scritto, quelli prima del Catap, Checca, Junkie, come si chiama in italiano, La scimmia sulla schiena.
Sì, La scimmia sulla schiena in italiano, sì. Senti, per concludere, poi non ti voglio trattenere troppo, è un po' una tristezza, a parte che è un'esperienza, però è un po' una tristezza che bisogna, se si vuol vivere di fumetto in Italia, bisogna comunque espatriare.
Guarda, dipende da quello che vuoi fare, perché io, gli autori di quella che adesso si chiama graphic novel, diciamo il sistema la parte del sistema fumetto in cui sto io, anche in Francia non vivono di fumetto, perché è vero che hai un po' più soldi, comunque siamo pagati meglio, non sto dicendo questo, non sto dicendo che non siamo pagati meglio, però fare un libro è come fare un romanzo, per cui tu ti metti a scrivere, non sai quando finisci, per cui per quanti soldi ti possono dare, alla fine li metti sempre tu i soldi, cioè perdi sempre, quindi in questo senso non risolvi il tuo problema. C'è da dire che in Francia il sistema del lavoro è un attimino più protettivo che il sistema italiano, ti dà un po' più certezze, quindi questo crea una situazione più comoda, per cui poi puoi permetterti di fare i tuoi libri, ecco, è questa poi la situazione.
C'è anche una gratificazione diversa, però presumo nel lavorare in Francia nel fumetto, visto che c'è anche una visibilità un po' più importante, no?
Ti sembra, come dire, ti sembra che ci siano molti lettori ai quali magari non hai accesso subito, i miei libri insomma che ci vendono chissà quante decine di migliaia di copie, però hai la percezione che un giorno questa gente potrebbe interessarsi al tuo lavoro, e questo fatto che esiste il pubblico di fumetti, questa cosa la vedi perché parli con gli addetti ai lavori, senti gli editori, insomma te ne rendi conto di questa cosa qua, è come se dà un senso in prospettiva a tutto il tuo lavoro, perché comunque se pensi di non poter crescere oltre una certa soglia, la cosa ti blocca a un certo punto. All'inizio l'entusiasmo ti spinge, lavori solo, detto, un po' solo per te nel tuo piccolo mondo, però c'è un momento in cui ti domandi ma dove posso arrivare, perché la gratificazione alla fine gioca un ruolo e qui puoi pensare di costruire un futuro su questa cosa qui.
Senti, però già appunto chiudiamo con un progetto per il futuro, immagino che non stai fermo con le mani in mano, no?
No, sto finendo il libro nuovo adesso, lo devo consegnare il 13 dicembre, se no mi frustano, mi ammazzano probabilmente, ed è un libro con la mia ragazza, che è fotografa, e abbiamo fatto un reportage sulla vita della sua famiglia materna che è scappata dal comunismo in Croazia, sono esuli di Fiume, e hanno vissuto 12 anni nei campi profughi. In Italia noi abbiamo ricostruito la loro vita con dei fumetti e delle fotografie. Quindi questo uscirà a febbraio dell'anno prossimo.
Uscirà sia in Italia che in Francia, o soltanto in Italia o soltanto in Francia, visto che il tuo ultimo fratello è appunto uscito sia in Italia che in Francia?
Questo, contrariamente agli altri due libri che sono usciti tutti prima in Francia e poi in Italia, anche se tipo con poco scarto, insomma, tra l'uno e l'altro, uscirà prima in Italia, perché questo è un libro più particolare, essendo una cosa molto legata alla storia italiana, e stiamo cercando un editore, insomma stiamo parlando con un editore che non è un editore di fumetti, è un editore di letteratura, perché vorremmo inserirlo in un contesto più storico, visto che alla fine il libro è un libro di documentazione storica.
Perfetto, allora a questo punto io ti ringrazio per la disponibilità, ci sentiamo dunque a febbraio-marzo quando uscirà quest'altro lavoro. Va bene?
Ti ringrazio.
Ciao, grazie, a presto, ciao ciao.
Ciao, buona serata a tutti, ciao. Let's get it on, Arch, and watch the spot get blown. I be the sick lunatic with the devilish poem. From the mist of the darkness, I come with this. Hitting straight to the chest like a private demon. Resurrector, yeah, the fanatical type. I'm like a bat in the night when it's time to take flight. Here I am in the flesh, and yes, I love cess. I'm obsessed by the sounds the track possess. Intellectual, killer, special, majestical. Roping up the devils, have them hanging from my testicles. Nowhere to run to, baby. There's nowhere to hide. There's nowhere to run to, baby. There's nowhere to hide. Yo, fuck it, another day, another target. From here to Nantucket, MCs get to rock it. I'm rugged and I'm blowing up till I bust. Follow the rappers and flatter than a white girl's butt. I manifest my name and the reason I came in the first place. World, shake your brains like an earthquake. A lot of people admit that I am wrong. Was on the prowl, running mad wild, cause death was my style. The crazy maniac, yo, boomer tick. I circle like a shark when the fresh blood drips. Needles to the pin, now you're in. I eat them, then I feed them, chop, chop, ripping sheets from their skin. Terrorist. Abbiamo appena sentito Alessandro Tota che ci ha parlato del suo Fratelli, edizioni Coconino Press Fandango. Fumetto uscito recentemente da qualche mese. Ora ci stiamo ascoltando I Fugazi, tra qualche minuto andremo a collegarci con Enrico Pandiani, che in qualche modo è legato ad Alessandro Tota per il fatto che non è italiano, non vive in Francia, però ambienta I suoi romanzi proprio in quel di Parigi dove Tota vive. Stop the madness, that is. I fold just to show that black, y'all can know that me being
I Fugazi è un progetto abbastanza interessante che fonde la Wu-Tang Clan con i Fugazi. E ora cambiamo completamente musica, genere musicale soprattutto, passiamo a Jan Tiersen, visto che parlavamo di Parigi, della Francia. Dal suo ultimo album Skyline, che è completamente diverso dai suoi lavori precedenti, la traccia è Vanishing Point e poi andremo in diretta con Enrico Pandiani.
Thank you.
dopo Jan Tiersen sfumiamo anche i Quantic e diamo il buonasera al secondo ospite di questa sera, Enrico Pandiani. Ciao, buonasera.
Buonasera a tutti.
Ecco, ti sentiamo squillante come pochi, finalmente, no? Perché prima l'audio di prima, forse col fatto che eravamo con queste schede telefoniche in Francia, si sentiva un po' molto gracchiante. Enrico Pandiani che ci presenterà questa sera, presenteremo anzi insieme a lui il suo ultimo romanzo uscito per la Instar Libri, che si chiama Lezioni di Tenebra, che va a far parte di un percorso narrativo, questo è il terzo romanzo, che ha per protagonista questo gruppo di poliziotti italo-francesi che si chiamano proprio Les Italiens, vengono chiamati in modo sia dispregiativo che non, e per protagonista principale invece c'è questo commissario Mordenti, o a questo punto direi Mordenti, visto che vive in Francia, esatto. Giusto? Tra l'altro, appunto, per un autore italiano è molto la prima cosa che salta agli occhi è particolare che per un autore italiano ambientare i suoi libri a Parigi. Perché innanzitutto?
Ma dunque, il perché è abbastanza semplice. Io a un certo punto, quando ho cominciato il primo romanzo, avevo pensato di ambientare le storie a Torino. Poi però mi è venuta fuori, con la storia che ho inventato, mi è venuta fuori un'esigenza di avere una politica a livello nazionale, diciamo una politica di capitale. E quindi Torino non andava più bene, perché per i motivi della storia avevo bisogno che questa politica potesse correre il rischio di perdere potere, denaro, tutte queste cose che insomma succedono quando la politica è veramente a livello nazionale. E quindi mi serviva una capitale. Io Roma la conosco male, invece Parigi la conosco benissimo, da quando sono bambino ci vado tantissimo, mi ci muovo benissimo, non come Torino, ma quasi, insomma. Quindi a quel punto ho detto, ma perché no, è una città che mi piace tantissimo, non ci posso vivere, ci faccio vivere i miei personaggi. E quindi è nata questa cosa di Parigi. Dopodiché, insomma, Parigi, conoscere Parigi è una cosa, conoscere i francesi è un'altra, quindi avevo bisogno di sganciarmi un pochettino dalla francesità, e mi è venuto in mente di fare questa squadra di poliziotti della brigata criminale parigina, che sono tutti di origine italiana, e quindi i colleghi li chiamano Les Italiens. Così è nata questa squadra che opera a Parigi, di personaggi che non sono più né francesi né italiani, ma sono i miei personaggi.
Tra l'altro si vede che conosci Parigi bene, perché anche come ambienti i tuoi romanzi c'è una conoscenza, anzi uno magari potrebbe anche pensare che tu ci vivi a Parigi, invece tu vivi appunto a Torino, come hai appena detto, non fai lo scrittore per lavoro, mettiamola così, fai altro per lavoro, fai lo scrittore per passione, e nonostante tutto riesci a conciliare anche i tempi, giusto?
Ma sì, poi insomma alla fine... Io ci ho provato per 30 anni a scrivere romanzi, a un certo punto questa cosa è venuta fuori, ci sono riuscito, ed è una cosa che a me appassiona tantissimo, a me scrivere piace veramente tanto, e quindi insomma, non è a questo punto, insomma, al terzo romanzo, con il quarto che sta per uscire, tra l'altro cambiando pure editore, per cui il prossimo uscirà con Rizzoli, questa cosa qui ha, diciamo che, non è diventata totale, ma ha preso il sopravvento un pochettino sull'altra. Io in questo momento sono in una specie di limbo, nel quale sto aspettando di vedere che cosa succede, di tante cose che ci sono in forze, e dopodiché prenderò le mie decisioni. Naturalmente io ancora faccio il grafico, non posso certo lasciare il mio lavoro, anche perché tutto sommato non mi dispiace. Però insomma la scrittura, quando tu cominci a pubblicare, quando la gente comincia a leggere i tuoi libri, quando cominciano a dirti che piacciono, la voglia è grossa, quindi uno poi alla fine tutto il tempo pensa a quello, no? Anche quando lavori su altre cose pensi comunque ai tuoi romanzi, ai tuoi personaggi, ai tuoi libri, a storie nuove, quindi insomma è molto coinvolgente questa cosa qui.
Tra l'altro il noir adesso, e non lo dico io, lo dicono degli scrittori veri, non personaggi come me, dicono e affermano che il noir è diventato il modo, lo strumento, anzi, per raccontare la realtà. Ti ci trovi in questa affermazione?
Ma, diciamo che per me è una via di mezzo, diciamo così, perché ho visto che molti A parte il fatto che in questo momento è molto popolare come genere, la gente ne legge molti, ce ne sono moltissimi, perché tra gli italiani e stranieri c'è veramente un'invasione, per cui è anche abbastanza difficile emergere da questa massa, no? Quindi devi proprio veramente riuscire a fare una cosa tua, una cosa non dico nuova perché non è facile, ma una cosa molto personale. Io devo dire che non parto quasi mai da un fatto di cronaca, non mi interessa la cronaca nera. Io parto sempre da una roba che ho visto, che mi ha colpito, che mi ha fatto venire un'idea, e su questa cosa qui io costruisco tutta la storia. Poi ovviamente io dentro la storia ci metto i miei pensieri, ci mettono i miei ragionamenti, le mie ideologie, tutti i miei riferimenti, quindi in realtà la realtà passa attraverso le mie storie. La vera cronaca, quella cioè la cronaca che di tutti i giorni, piuttosto i miei personaggi la vedono quando leggono i giornali, quando guardano la televisione, allora, però più che raccontarla io ci ironizzo sopra, cioè cerco di prenderla un po' in giro questa realtà, e quindi alla fine le mie storie sono delle storie di fantasia che però io cerco di mantenere a un livello di credibilità, cioè non voglio che quello che succede nei miei romanzi posso dare adito a frasi tipo questa cosa qui non è possibile, o cerco comunque di rimanere all'interno di una realtà, dopodiché ovviamente svolgendosi in città oggi, insomma la realtà di tutti i giorni ci passa in mezzo, ci sta anche.
Sì, immagino. No, tra l'altro a me una cosa che mi sorprende del tuo romanzo, te lo dico, a me è piaciuto molto Le lezioni di Tenebra. Scivola via in maniera perfetta, inizia molto con un inizio molto veloce, molto forte. Sono state un paio di cose. Il primo è usi appunto un linguaggio che riesce anche a suscitare del divertimento in un romanzo che invece si mantiene tendenzialmente sempre abbastanza teso sulle corde con parecchio ritmo. Un'altra cosa che tu hai usato, anche se vuoi uno schema abbastanza classico, ho letto la tua intervista in cui tu dici ma che te vuoi più inventato, dico, la romana nei romanzi, soprattutto nel noir, non lo so, per esempio, no? un ambiente che non si leggeva da parecchio tempo, quello dei mercanti d'arte, delle truffe d'arte, dei falsari, era un qualcosa che mi ritornava in mente un po' il cinema degli anni 50, gli anni 60, Arsène Lupin, se per questo, però il tutto con un ritmo che invece è anche molto cinematografico, come situazioni, come appunto situazioni che si sviluppano poi nel romanzo stesso, proprio se vuoi anche di azione stessa.
Sì, guarda, questa cosa dell'arte, quando io ho cominciato, Le Sogni di Tenebra è nato da due esigenze fondamentali. La prima era quella di togliere il mio personaggio principale, il commissario Mordenti, dal ruolo di sciupa femmine classico di questi personaggi, e di dargli uno spessore, una solitudine, una fragilità più forte. E quindi in questo romanzo lui viene colpito in prima persona e deve andare a guardare se stesso all'interno. L'altra cosa che io avevo voglia di fare era portare questa squadra a Torino per una improvvisata Torino, e infatti l'indagine a un certo punto prende una piega che va verso Torino, loro devono venire qui, e da poco più di metà in avanti il romanzo si svolge e finisce a Torino. La cosa dell'arte mi è venuta in mente quando stavo così ragionando all'inizio, quando stavo costruendo questa storia, mi è venuta fuori questa cosa dell'arte, però a quel punto devo dire che io ho letto diversi libri sulla falsificazione di opere d'arte, soprattutto due che sono, uno che si chiama La Re dei Confessori, che è la storia di questo crocefisso che è conservato ai Cloister di New York, e che pare sia un falso che i Cloister hanno comprato spendendo una cifra colossale, e che naturalmente difendono a spada tratta perché sennò farebbero una figura barbina. e l'altro è l'autobiografia di un famosissimo falsario che ha fatto outing e ha detto io sono un falsario e ha denunciato tutta una serie di opere nei musei del mondo dicendo che quelle non sono delle opere autentiche, cioè non sono fatte dagli artisti del passato a cui sono state attribuite, ma le ha fatte lui, e anche lì naturalmente i musei confutano, però insomma il dubbio lui l'ha messo, quindi magari quello che succede nel mio romanzo è un pochettino sopra le righe e gli strumenti che vengono usati sono un pochettino tecnologici, però alla fine io penso che questo succeda, insomma.
No, ma soprattutto posso spezzare una lancia a tuo favore, anche se poi non dovrei, perché dovrei anche fare un po' di contraddittorio, nel senso non capisco perché poi magari certe cose nel cinema passano, come delle trovate, mentre invece quando si legge un libro si sta molto più attenti all'attinenza con la realtà stessa.
Questo, sì, voglio dire, per esempio ho questi Ocean Eleven, Ocean 12,
appunto,
che sono molto più assurdi di quello che succede nel mio romanzo, insomma, per dirne una.
No, proprio per questo. Tra l'altro tu lo dicevi, l'hai detto poco fa, uscirai prossimamente con un nuovo romanzo, ma sempre con lo stesso gruppo di personaggi come protagonisti, ossia sempre con
Les Italiens. Sì, esce diciamo che è la quarta inchiesta delle Les Italiens, uscirà il 25 di gennaio, intorno al 25 di gennaio, ed è un romanzo bello corposo perché questa volta Mordenti e i suoi compagni hanno a che fare con qualche cosa che è successo tantissimi anni fa e che scatena tutta la sua forza distruttiva oggi, e quindi devono insomma imparare un po' di storia di storia recente, naturalmente stiamo parlando poi di 60 anni passati, e devono imparare, insomma devono fare un po' un viaggio nel tempo per capire cosa diavolo è successo.
Comunque tutto questo verrà...
Ovviamente è un viaggio nel tempo figurato, non è...
Certo, tutto ambientato comunque in Francia questa volta, niente più
Torino. Sì, è ambientato nella provincia di Parigi, vicino a Fontainebleau, e questi posti, queste campagne bellissime, e poi c'è questa, a un certo punto ci sarà questa incursione su Parigi di grandissima azione, dove i partiti dell'azione saranno molto molto soddisfatti.
Senti, sempre alcune domande un po' veloci, perché poi diciamo la trasmissione nasce anche per curiosità di chi legge, ossia del sottoscritto, dunque sono io che poi scelgo a chi chiedere, chi intervistare. Una cosa che appunto che mi interessava, hai mai pensato di abbandonare il commissario Mordenti? Te lo chiedo per curiosità.
Guarda, proprio puta caso, mi è stato commissionato un romanzo che per adesso non entrerà nei canali editoriali, e quindi adesso non sto a fare la lunga, perché sarebbe lunga, sì, da spiegare. Comunque un romanzo che sarà un poliziesco che servirà per pubblicizzare una distilleria di grappa, diciamo così, e quindi si svolgerà in Italia, e io ci sto lavorando e ho inventato queste due poliziotte della questura di Vicenza, che hanno tutta questa storia, questa indagine. Quindi questa potrebbe essere, non dico, abbandonare gli italiani per adesso mi sarebbe molto duro, perché mi sento tantissimo e ho delle grandi idee, sto lavorando sul quinto, quindi non c'è pericolo che io li molli. Però insomma c'è questo secondo ramo dell'albero, diciamo così, che si sta formando piano piano, che potrebbe, se piace, poi diventare una nuova serie, così, ambientata magari pure a Torino.
Te l'ho chiesto perché... Per invitarti ad abbandonarlo, assolutamente. Penso che se la Vargas abbandonasse il suo Adamsberg, distruggerebbe i cuori di tantissimi suoi fan. Dunque,
Non c'è dubbio,
assolutamente.
E soprattutto sulle serie seconde bisogna stare attenti, perché per esempio la sua, a me non piace la sua seconda serie, è quella dei tre tipi, insomma, a me non mi ha per niente appassionato, mentre invece insomma Andersberg è sempre molto divertente.
A te invece non ti è neanche appassionato, e questo l'ho letto cercando un po' di notizie in rete, neanche la saga di Izzo. E questa è una cosa, no, mi è molto piaciuto il fatto che tu hai fatto outing, l'hai detto, non ti sei neanche nascosto, a me il suo non piace.
No. No, l'ho detto, ti dico, io era una specie di spada di Damocle che io avevo sulla testa, questa di sentire, insomma, sentire parlare sempre di questo izzo, io non l'avevo mai letto. E allora a un certo punto me ne sono comprato uno e l'ho letto e mi sono rimasto molto deluso, perché forse è datato, la cosa parte dal fatto che io leggo tantissimo, ma leggo abbastanza poco di genere, non leggo moltissimo di genere, leggo molta più altra roba, per cui nel genere sono molto pignolo. O una cosa rientra perfettamente nel mio spettro, oppure non è difficile che mi piaccia. Il zoo l'ho trovato troppo noioso, troppo descrittivo, troppo cliché, questo poliziotto sempre incazzato, che beve, che fuma, che va con la barchetta a pescare dove non va nessun altro.
Ah, è un poliziotto romantico. Ma d'altronde anche il tuo Mordenti ha del romanticismo.
Anche mio è un poliziotto romantico ed è anche sentimentale, però è più asciutto, non so come dire. Io sono un chandleriano, dico sempre che io sono un chandleriano. Per me il maestro è Marlowe, cioè Marlowe è uno che non la fa tanto lunga, capito? Che però è, quando deve essere sentimentale, è sentimentale, quando deve far ridere, ma è asciutto. Cioè, a me piacciono i personaggi asciutti, mi piacciono i personaggi secchi, quelli che non la stanno tanto a menare. Anche la Marsiglia di Izzo mi è sembrata un po' una guida di viaggi. Io tento di far sì che Parigi nei miei sia un protagonista, non una guida di viaggio per andare a Parigi. Io i posti che descrivo sono posti che mi hanno colpito, che mi sono piaciuti, per cui sono lì nella scena, non c'è bisogno neanche tanto di nominarli. E quindi sì, ho fatto outing e ho detto che Izzo non mi è piaciuto, e ho scoperto che ha un sacco di gente che in effetti non è piaciuto, insomma.
Io non faccio parte di quelli, te lo dico, però mi ha fatto molto ridere questa cosa, l'ho anche apprezzata.
Cioè, a te è piaciuto?
No. Cioè, no, aspetta, no, io non sono come te, a me è piaciuto molto, però d'altronde sono di quelli che non...
Tanto guarda, i lettori sono... la lettura è proprio una roba individuale, non c'è niente da fare... Io vedo in continuazione, poi Facebook è uno strumento talmente pazzesco perché ti permette proprio di avere una visione immediata di quello che delle reazioni che hanno i lettori nei confronti di certe cose, e ti rendi conto che su ogni libro c'è una discussione di a me piace, a me non piace, cioè proprio, quindi è proprio un... cioè c'è gente che va pazza per i nordici e per gli scandinavi.
Io non leggo gli scandinavi, ad esempio. A me piacciono i noir, però gli scandinavi, boh, non lo so, forse perché non riescono a scrivere meno di 600 pagine. Questa cosa un po' mi spaventa.
Sì, quella è un'altra cosa che a me disturba molto. Appunto, di superare le 400 pagine, secondo me, per me è già un gradino quello lì. Quando io mi trovo un libro di 600-700 pagine, difficilmente lo affronto, perché a meno che non sia proprio una roba che mi interessa, se no non... cioè, se è Tolstoi va benissimo, certo. Se è Dostoevsky va benissimo, ma se è un noir, no, se è un noir non mi sta bene, a meno che poi non sia veramente... però per adesso non ne ho ancora trovati di lunghissimi che mi siano piaciuti, che non mi abbiano un po' annoiato,
Senti, in chiusura, appunto, passerai da Naista al Libri alla Rizzoli. Tra l'altro tu hai sviluppato un seguito anche abbastanza impressionante, calcolando che sei uscito per una piccola casa editrice.
Guarda,
ti dispiace non ti chiedo com'è il salto, ma ti dispiace abbandonare la Insta?
Ma guarda, ti dico che in effetti io ho una grandissima riconoscenza con la Insta, perché loro hanno fatto, intanto hanno creduto in me, mi hanno pubblicato i primi romanzi, e poi perché sono persone con le quali io sono sempre andato molto d'accordo e alle quali voglio bene, quindi non ho assolutamente rovinato i rapporti con loro. Ci vediamo quotidianamente, io fa- faccio dei lavori per loro, quindi questo rapporto non si è interrotto. Ovviamente quando saltano fuori questi ti offrono la possibilità di avere più soldi e più visibilità, per forza devi accetti, no? Perché poi alla fine per uno che scrive la cosa principale è che il più gente possibile legga quello che tu scrivi, quindi detto questo è un salto nel buio, perché poi magari invece io non sono all'altezza e magari non faccio i numeri che loro si aspettano da me, e tornerò con la coda palleggiante nell'editoria più piccola, non lo so, io su queste cose non ho esperienza, quindi è tutto nuovo per me, quindi certo sono molto gasato da questa, tra l'altro il romanzo che uscirà con Rizzoli, secondo me è il più bello dei quattro, è un romanzo veramente di un bello spessore, loro sono molto contenti, ci abbiamo lavorato benissimo, quindi insomma è molto emozionante come cosa, per uno che scrive essere stato cercato e essere finito con Rizzoli è molto molto gratificante.
Senti, in chiusura, l'ultima, cosa stai leggendo adesso? Lo chiediamo a tutti perché è un po' una curiosità.
Dunque, in questo momento io sto leggendo 70 di Simone Sarafa, che supera abbondantemente le 400 pagine,
sì, l'ho letto.
Però devo dire che è supportato da una scrittura veramente straordinaria.
Però secondo me è il meno riuscito dei suoi. Forse no, dico il meno riuscito dei suoi, secondo me, 70.
Non so, io è il primo che leggo.
Ah, ok, l'ho letto.
E devo dire che sono abbastanza affascinato dalla scrittura, da questa sua scrittura che proprio ha l'aria di essere stata fatta di getto, ed è il primo che leggo, quindi non posso fare paragoni, ed è il libro che sto leggendo in questo momento. Mi sta prendendo del tempo perché io non ho tutto questo tempo, certo, per leggere in questo momento, e quindi 700 pagine, insomma, sono circa metà, però devo dire che il ritmo è veramente forte. Poi ho letto, subito prima di quello, ho letto Le cose di cui sono capace di Alessandro Zannoni, che è un grandissimo libro, un libro questa volta invece sottile, ma molto, molto, molto denso di cose che succedono, ed è un Perdita Pop. E poi non mi ricordo che caso, ho letto un paio di vecchi San Antonio in francese, che quelli io intanto me li leggo perché mi devo rinfrescare la memoria, eccetera eccetera. Quindi,
vabbè,
io parlando di noir naturalmente,
sì certo. No, guarda, di Sarasso, che poi è anche un amico di questa trasmissione, abbiamo sentito diverse volte, ti consiglio anche Confine di Stato quando avrai tempo, perché anche quello è un bel mattone. Sì, grazie, spero di risentirti presto, visto che poi tra un po' di mesi ci risentiamo,
magari, al prossimo.
Prima lo leggo e poi magari ti dirò quello che penso. Va bene?
Va bene.
Ciao, grazie, buona serata.
Un saluto a tutti, buona serata a tutti.
Ciao, ciao.
Ciao.
Abbiamo sentito Enrico Pandiani. Alle 21.59 si va a chiudere dunque Tabula Rasa, primo appuntamento per la stagione 2011-2012. Settimana prossima penso che sentirete la mia socia con cui mi alterno il lunedì sera. Ringraziamento doveroso a tutte e tutti voi che avete ascoltato Tabula Rasa 87.9 Radio Onda Rossa.